Bene. Poche cose per avviare il nostro lavoro. Profeti minori è un aggettivo squalificante e non è un aggettivo pertinente nel nostro caso. Libretti un po' più ridotti dal punto di vista delle pagine rispetto ai grandi profeti Isaia, Geremia, Ezechiele, ma ripeto, importa poco adesso considerare le voci con cui avremo a che fare, a partire dal profeta Amos, come vi dicevo poco fa, in base a un criterio di importanza imposto loro addosso dall'esterno. Si tratta di invece per noi, per quello che il Signore vorrà concederci, di imparare a sintonizzarci con queste voci e con il vissuto di coloro che sono profeti perché sono in ascolto della parola. Questo sapete bene, la profezia è una posizione di ascolto della parola. Su questo con alcuni di voi certamente già ci siamo confrontati con considerazioni adeguate in diverse occasioni, una posizione di ascolto. Il profeta è persona che scopre di vivere in rapporto all'iniziativa di Dio, che è presente, che è il Signore, che ha qualcosa di suo da dire, nel senso che ha qualcosa di suo da realizzare, è attivo nella storia di un popolo, nella storia dell'umanità. Il Dio vivente parla, e questa posizione di ascolto naturalmente mette in discussione tutto un equilibrio del vissuto, tutto un modo di intendere e interpretare i dati di una vicenda che coinvolge un contesto storico che vale sempre la pena di intravedere, almeno per grandi lineamenti. Perché il profeta vive nel suo momento, vive nel suo tempo, vive nella sua storia, vive in un contesto che ha delle sue dimensioni precise, ma è anche vero che, ed ecco, avviciniamoci al libro del profeta Amos, quando la testimonianza che il profeta ha elaborato in ascolto della parola del Signore, che è divenuta il suo modo di interpretare gli eventi e anche di darne testimonianza, assumendo anche una rilevanza di ordine pubblico. E avviene che quando la testimonianza del profeta viene messa per iscritto, questo è un fenomeno che non può passare inosservato. Nella storia della salvezza, il passaggio dal vissuto del profeta al momento in cui qualcuno ha redatto un libro è un passaggio che implica tante vicende intermedie, perché vedete, noi leggiamo un libro e abbiamo sotto gli occhi, io qui ho aperto la mia Bibbia, vi conviene di portarvela sempre appresso, dice Amos. Adesso daremo uno sguardo soltanto a due versetti, non di più, quindi potete stare tranquilli che riposerete senza particolari incubi, ma abbiamo a che fare con un libro. Un conto è il profeta, un conto è il libro. E il libro è opera redazionale che suppone l'intervento di altre mani, forse anche di altri interpreti che hanno raccolto l'eredità proveniente dal profeta e l'hanno poi risistemata secondo un ordine che è confacente a un loro modo di vedere ogni cosa e di ordinare i contenuti che una tradizione che può essersi sviluppata anche nel corso di alcune generazioni, forse di alcuni secoli, ha trasmesso. Abbiamo a che fare con grandi libri, abbiamo a che fare con il libro che nella tradizione ebraica va sotto il titolo di I dodici profeti. Sono 12 libri, ma anche un unico libro, è proprio un coro di voci, così mi esprimevo poco fa, è una semplice indicazione, ma potrebbe essere anche molto istruttiva per noi. La profezia diventa corale, un fenomeno che per quanto sia proprio innestato nel vissuto particolare di singoli personaggi, e ogni profeta ha una sua personalità precisa, inconfondibile, qualche volta davvero restiamo anche sconcertati per come questi personaggi possono essere eterogenei tra di loro, ma un coro di voci. È un coro che è composto all'interno di uno scritto che è frutto di una elaborazione redazionale che testimonia l'intervento di altri, altri a loro volta ascoltatori, a loro volta profeti anonimi, a loro volta testimoni che hanno rivissuto direttamente quello che il profeta ha trasmesso come messaggio vissuto nella sua autenticità originaria. Beh, vedete, quando si giunge a un testo scritto nella storia del popolo di Dio, che è accompagnata dalla comparsa con ripetuti appuntamenti, con soluzioni originalissime, dalla presenza di questi personaggi che noi chiamiamo profeti, gli ascoltatori della parola, che svolgono poi una responsabilità che in qualche caso diventa una vera e propria missione di stimolo, di provocazione, di incoraggiamento, di sostegno per tutto un popolo che è alle prese con la propria vocazione e costante riproporsi di interrogativi circa la propria ragion d'essere nella storia umana. Che ci stiamo a fare noi? In quanto popolo che ha ricevuto e acquisito un'identità particolare, ed ecco il profeta, ascoltatore della parola che interviene. Ma quando il messaggio viene messo per iscritto, vedete, bisogna che prendiamo atto di una esperienza che per certi versi è espressione di una profonda delusione, per altri versi è invece una straordinaria ragione, causa di entusiasmo. Delusione, perché vedete, quella parola che il profeta riceve, ascolta, che ristruttura il suo vissuto, che diventa un messaggio, è una parola che non viene recepita, non viene recepita. E se viene messo per iscritto il messaggio, è perché quello stesso messaggio, nel momento in cui il profeta che l'ha ricevuto, l'ha assimilato, lo ha proclamato con il, non solo le sue chiacchiere, ma proprio con l'offerta, la consegna del suo vissuto, quella parola non ha ottenuto il riscontro desiderato. Per questo viene messa per iscritto, perché quella parola rimane verace. E quella parola che non ha ottenuto la corrispondenza auspicata, desiderata, ricercata in quel particolare momento storico, è parola che rimane valida in vista di sviluppi ulteriori, in vista di quello che sarà un disegno che Dio porterà a compimento, così come è vero che Dio porta a compimento, che Dio realizza la sua parola. Quella parola che viene dal Signore è parola che si realizza, è parola che si fa carne, è parola che investe la condizione umana e la storia degli uomini, la nostra storia. E dunque, vedete, la parola profetica ascoltata e trasmessa dal profeta viene messa per iscritto, ed è una parola che nel momento stesso in cui viene sperimentata quella delusione a cui accennavo, perché non ha ricevuto l'udienza che meritava nel momento storico in cui è stata pronunciata, ma quella parola rimane valida, per questo è messa per iscritto, perché possa rimanere, perché sia conservata e perché ripropone e riecheggi tutta la sua potenza al momento opportuno, nel tempo che verrà. E vedete, questo è il motivo poi per cui il contatto con la letteratura profetica implica sempre, credo proprio di poter dire, dover dire così per noi, la scoperta di una singolare attualità della parola del Signore, per quella parola che è stata vissuta dal profeta nel suo momento storico, è parola che è divenuta pagina scritta, libro, è parola trasmessa a noi in modo tale che l'eloquenza di cui essa è portatrice sia finalmente verificata nel corso della storia che verrà. Ed ecco, vedete, se si passa a uno scritto, per un verso questo è il segno di una delusione, per altro verso questo è il segno di una intenzione, di una motivazione nei redattori di queste pagine che conferma il valore di un entusiasmo incrollabile. Questa parola rimane valida, questa parola è verace, questa parola è efficace, questa parola dice come stanno le cose, questa parola ci spiega come presente e operante il Dio vivente nel portare a compimento le sue intenzioni. Fatto sta che il libro di Amos, insieme con il libro di Osea, sono libri che ci rimandano a due personaggi che sono contemporanei, ma sono i libri che introducono tutto lo sviluppo della letteratura profetica. I profeti scrittori, come si dice qualche volta anche nelle note delle nostre Bibbie, più antichi sono i due che adesso menzionavo, Amos e Osea. Noi lasciamo da parte Osea, che nell'elenco dei dodici sta al primo posto, e invece affrontiamo la lettura di Amos. E abbiamo a che fare con un personaggio che vi do poche notizie e poi leggiamo solo due versetti e quindi ne riparleremo domani, ma vale la pena di puntare lo sguardo su un momento storico che assume una rilevanza particolarmente drammatica, metà dell'VIII secolo avanti Cristo, la metà dell'VIII secolo, 750 avanti Cristo, metà. Sia Osea che Amos sono contemporanei, naturalmente non dimenticando mai che poi qualcun altro in una fase storica successiva ha messo per iscritto, ma il profeta lui è vissuto in quel momento storico e ha svolto quella che è stata una sua testimonianza pubblica, forse piuttosto limitata quanto a sviluppo cronologico, e comunque è proprio in quel momento, momento critico nella storia del popolo di Dio. È vero che solitamente qualunque profeta noi prendiamo in considerazione è sempre figura che si innesta in un contesto storico critico, una crisi. Più o meno è sempre così, anche se le crisi variano a seconda dei tempi, fino alla crisi contemporanea, ma qualche volta abbiamo anche l'impressione che il profeta in un certo modo incentivi la crisi, favorisca la crisi, in certo modo la sottolinei, la provochi, anche quando la crisi fosse latente, invece il profeta fa di tutto perché la crisi emerga nel suo vero significato drammatico. Ed ecco, crisi, vedete, è in atto un fenomeno di portata internazionale, l'espansione dell'impero assiro, che preme da nord. Nel corso di alcuni secoli l'impero è andato crescendo e imponendo tributi alle popolazioni continenti, e adesso è giunta la volta del regno di Israele. Il regno di Israele è il regno settentrionale, poi sarà implicato anche il regno di Giuda. Sapete bene che dopo la morte di Salomone, al tempo del figlio di Salomone, che dovrebbe essere l'erede, Roboamo, del quel piccolo impero, come sembra di poter definire la realtà istituzionale di quella monarchia che è fondata ancora al tempo di Saul, poi Davide, il vero fondatore, e poi il figlio di Davide, Salomone, un piccolo impero, ma morto lui è già il tempo dello scisma. Due regni, il regno settentrionale, il regno di Israele, più ampio, per certi versi anche più prosperoso, il regno meridionale, Giuda, perché praticamente si identifica con la sola tribù di Giuda, Simeone assorbito nella tribù di Giuda, e il regno meridionale ha come capitale Gerusalemme. Questo è un dato che assume un valore inconfondibile. Gerusalemme è il Tempio, e a Gerusalemme, nel regno di Giuda, continuano a regnare nel corso di alcuni secoli sempre i discendenti di Davide, la dinastia davidica rimane, mentre nel regno settentrionale diverse dinastie si avvicendano in maniera anche molto tumultuosa e molto feroce. Fatto sta che regno settentrionale, il regno di Israele, è sottoposto a una pressione. Più a oriente il regno di Aram, che sarebbe quella che noi chiamiamo Siria più o meno, ecco, gli Aramei, e l'impero assiro impone un tributo, e poi imporrà un tributo anche il regno di Giuda, e nel corso poi di alcuni decenni, nella seconda metà dell'VIII secolo, tanto per guardare un po' più avanti, il regno di Israele sarà spazzato via. Prima deportazione delle grandi tribù del nord, e poi finalmente crollerà la capitale del regno, che è Samaria, e deportazione, un rimescolamento, perché gli assiri operano in modo tale da impedire alle popolazioni sconfitte che possano riprendere fiato e cercare una rivincita, e quindi sparpagliano, rimescolano, provocano disastri tali per cui è garantito che quella popolazione che è stata inglobata nell'ambito dell'impero non reagirà mai più. Fatto sta che attorno alla metà dell'VIII secolo, 750, nel corso della prima metà il regno di Israele ha conosciuto ancora un momento di prosperità, una specie di canto del cigno del regno di Israele, possibilità di commerci, una prosperità che peraltro diventa anche motivo di abuso da parte di coloro che sanno approfittarne, a danno invece di sofferenze di ordine sociale che sono patite da la componente meno abbiente della popolazione. E quindi una situazione di disordine che poi è connessa con corruzione di ordine morale, è connessa con fenomeni di idolatria che nel corso di alcuni secoli sono diventati anche particolarmente vistosi. Questo non toglie il fatto che nel regno del nord siano comparse quelle grandi figure profetiche che sono testimoni della tradizione più autentica di quel popolo che ha come suo riferimento di identità fondamentale l'appartenenza all'unico Signore in virtù di un vincolo di alleanza, Israele, il popolo dell'alleanza. Chi sono queste grandi figure? Ma le conoscete, senz'altro. Elia, e non si scherza, Eliseo, e tutto un grappolo di altri figure, di altre personalità profetiche attorno a questi che sono grandissimi, nono secolo avanti Cristo, ancora ottavo secolo avanti Cristo, metà dell'ottavo secolo avanti Cristo il regno di Israele è giunto in prossimità del capolinea ormai, e infatti nel corso di pochi decenni poi sarà spazzato via. Ma ancora vedete quello che io riduco a due chiacchiere non è un dato presente nella coscienza di coloro che vivono quegli eventi. Coloro che sono coinvolti in quella vicenda non riescono a pensare che di lì a 20 anni Samaria sarà di macerie, che il regno di Israele non esisterà più, che loro stessi saranno buttati chissà dove o travolti da eventi luttuosi inenarrabili. Non riescono a pensare, ecco. Ma ecco, momento che è stato già in certo modo preannunciato quelle grandi figure profetiche a cui accennavo poco prima, e che nel loro ascolto della parola sono anche diventati interpreti in grado di discernere il valore degli eventi e soprattutto le situazioni di coscienza e tutto quello che si sta evolvendo come fenomeno di macroscopica e capillare corruzione che tradisce la vocazione di Israele nella sua costitutiva appartenenza al Signore. E d'altra parte è questa identità di Israele che invece la parola ascoltata dai profeti continua a rivendicare, continua a proclamare, continua a affermare di essa il valore imprescindibile. E là dove la situazione è critica e sta precipitando, il valore originario e costitutivo di quella identità di Israele che appartiene al Signore nel vincolo dell'alleanza, questo valore è ribadito con una forza straordinariamente generosa, ma alle prese con dei dati storici che sono tristemente, tragicamente contraddittori. Fatto sta che Amos, e adesso leggiamo due versetti del nostro libro, due versetti che fanno da introduzione. Naturalmente gli studiosi che occupano di queste cose sono pronti a dire: ma questi due versetti non riecheggiano la voce di Amos, perché sono il frutto di quegli interventi redazionali a cui accennavo in modo generico io stesso poco fa. È qualcuno che ha messo per iscritto queste pagine e che ci ha posto a far da esordio, una specie di cappello, ecco. Poi ogni tanto si vede che interviene, ci mette qualche commentino a modo suo, oppure un epilogo quando sarà il caso, ma intanto leggiamo. Amos, chi è? Parola di Amos. Già interessante questo nome, perché vedete, qui abbiamo a che fare con il nome del nostro personaggio, così si chiamava, probabilmente così si chiama, lo chiamiamo noi, ci sentiamo già familiarizzati. Amos è un nome che ha a che fare con il verbo che in ebraico significa portare un peso, portare un carico, portare. Si potrebbe intendere, come fanno alcuni, colui che è portato, Amos, colui che è abituato a portare. Qualcosa del genere, vedete, già un nome che per certi versi vale come un programma. Colui che è abituato a portare un carico, portare un peso che ha a che fare con il tuo vissuto personale, è un uomo abituato alla fatica del lavoro, nel senso proprio più empirico del termine, perché subito veniamo a sapere che fa il pecoraio, è un allevatore di bestiame, dunque è un pecoraio, nel senso che è un salariato, potrebbe essere. Nel senso che invece lavora in proprio, potrebbe essere anche questo. Certo, quello che viene detto subito dopo fa di lui un emigrato dal regno di Giuda, perché viene da Tekoa, un pecorello di Tekoa, dunque siamo nel territorio di Giuda, non lontano da Betlemme. Viene da Tekoa, però lavora nella regione settentrionale, emigrato per questo motivo, è un esperto allevatore. Lui stesso si presenterà più avanti, nel momento in cui gliene è data opportunità, come un mandriano, un allevatore di bestiame, un uomo comunque che conosce la fatica e che è abituato a ragionare con le cose, con i fatti, in maniera molto concreta, e il suo linguaggio lo dimostra. È un linguaggio relativamente acculturato, non raffinato, certo, come quello di altri profeti, non come Osea, non come Isaia, si vede subito. Sono personalità che usano la lingua con delle ricchezze di sfumature, con capacità di elaborare delle formule poetiche di alta qualità. Il nostro Amos è un uomo abituato a trattare con le cose, ecco, a trattare con gli animali, ma è anche un uomo molto attento alle relazioni sociali, alle dinamiche della vita pratica, insomma. E il fatto che sia emigrato dal sud verso il nord conferma evidentemente un vissuto messo alla prova, quelle che sono le contrarietà di chi deve comunque sradicarsi, spostarsi, trapiantarsi altrove, anche se comunque Amos evidentemente è una persona che ci sa fare e ha delle sue competenze che gli garantiscono dei riconoscimenti dall'ambiente in cui vive, e poi comunque, insomma, sa parlare, e anzi sa parlare in maniera molto, molto diretta, molto cruda, è il linguaggio del personaggio che adesso stiamo più o meno intravedendo. Sta parlando e usa formule che che non abusano nelle circonlocuzioni, nelle approssimazioni, ma è linguaggio tagliente che va subito al sodo. Però sa parlare, e non è poco. Amos. Nella prima metà dell'VIII secolo un lungo regno di un certo sovrano che si chiama Geroboamo II, eccolo, è qui nominato. Questo Amos, che era pecoraio di Tecoa, il quale ebbe visioni riguardo a Israele al tempo di Ozia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, 2 anni prima del terremoto. Poche parole, ma vedete, comunque molto interessanti. Regno di Giuda, Ozia, regno di Israele, Geroboamo II, che regna fino al 753 avanti Cristo, e Geroboamo II, sì, un personaggio a cui si fa riferimento anche nelle pagine che adesso leggeremo, si inserisce nella serie di quei sovrani che hanno subito come una necessità istituzionalizzata ormai, hanno voluto e con slancio e fervore praticato culti idolatrici, ecco. Ma insomma un'idolatria dilagante, un vero di pugno, così di una cultura dominante. Con tutto ciò non dimentichiamo mai, permangono coloro che vogliono assolutamente restare fedeli all'antica tradizione, coloro che sono rigorosi nel testimoniare l'appartenenza di Israele all'unico Signore, il popolo dell'Alleanza. Poco fa citavo i grandi profeti di un paio di generazioni, 2 o 3 generazioni prima, e che hanno lasciato una eredità storica indimenticabile. Elia, non si scherza, e non mi stanco di ripeterlo. E poi Eliseo, eppure non mi stanco di ripeterlo. Fatto sta che, vedete qui, leggiamo che Amos ebbe visioni, questo verbo è interessante, vide, Abramo vide. Oggi festa di San Tommaso, non so se siete andati a messa, il Vangelo di Tommaso oggi. Tu hai visto, hai creduto, e quelli che non hanno visto credettero. Questo linguaggio nel capitolo 20 del Vangelo, del quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni. Vide, notate che questo verbo compare anche altrove, non è una novità assoluta, ma il profeta è anche spesso denominato come il veggente, ma è una visione interiore, è l'uomo della visione interiore, e visione interiore che adesso, senza andare tanto per il sottile, possiamo intendere come un'esperienza interiore. D'altronde, vedete, se noi affrontiamo questi giorni come esercizi di preghiera, tempo da dedicare, degli esercizi di preghiera, e esercizi di preghiera sono anche, senza adesso che ci confondiamo con le parole, esercizi di visione. Vedere è una visione interiore, e la parola ascoltata è una parola che assume per Amos un'evidenza plastica, un'evidenza che si impone non tanto nella logica del messaggio detto, dichiarato, parlato, ragionato, comunicato, ma che si impone come un'epifania che squarcia il velo, che rende opaca la visione, ed ecco la visione di quello che appare nella luce di quella parola che è presenza viva del protagonista. Ecco cosa appare quando la scena del mondo, la scena della storia umana è una scena che diventa rivelazione della presenza operosa di colui che è il protagonista, il Signore vivente, E vedete che nel nostro libro di Amos noi leggeremo passo passo queste pagine, non sono tante pagine, ma negli ultimi capitoli, che poi è l'ultima parte, la terza parte del nostro libro, capitoli da 7 a 9, le cosiddette visioni di Amos, normalmente anche le nostre Bibbie così quelle pagine sono denominate, le visioni di Amos, è molto probabile che quelle pagine che leggeremo in questi giorni, arrivati al capitolo 7 e seguenti, quelle pagine costituiscono il nucleo originario dell'esperienza profetica di Amos, ma nella redazione del nostro libro noi adesso seguiamo l'ordine che qualcun altro ha predisposto, e ha predisposto per aiutarci, non per ingannarci. E quindi Amos il veggente ha visto e mette in gioco questa sua visione interiore, mette in gioco la sua vita in rapporto a quello che si è manifestato come un motivo interiore di responsabilità rispetto all'evidenza clamorosa. E ecco, vedete la visione come funziona. No, ma non vi spaventate, tutto rientra proprio nel clima profetico degli esercizi spirituali. E quindi l'uomo Amos, pecoraio, e questa sua lucidità interiore, questa sua vitalità interiore, il fatto che sia un pecoraio, che sia abituato a trattare con gli animali, ma che a trattare con le cose del mondo e con le persone che spesso sono particolarmente ingombranti, e con le istituzioni della vita sociale che qualche volta sono davvero oppressive, eppure non se ne può fare a meno. E come non si può fare a meno di un ambiente naturale che fa da necessario corredo alla nostra vocazione alla vita? E dico questo tenendo conto del fatto, e subito poi concludo, che qui lo stesso versetto 1 aggiungeva al tempo di Ozia, al tempo di Geroboamo, re di Israele, due anni prima del terremoto. Vedete che qui gli studiosi si dedicano a ricercare se l'archeologia conferma che in quel periodo effettivamente ci sia stato un terremoto. Pare che sia confermato, ma adesso questo a noi interessa molto poco. Un terremoto, 2 anni prima del terremoto, perché vedete, quando si parla di terremoto si parla non soltanto di una situazione che riguarda il regno di Giuda, il regno di Israele, ma per il terremoto non ci sono frontiere, come per il virus, non ci sono frontiere. Quello è il tempo del terremoto, già è un terremoto nel senso la terra che si è mossa, è un terremoto interiore. Beh, ne sappiamo qualcosa anche noi, reduci da questi mesi, e ancora il terremoto non si è acquietato, ed ecco, c'è un terremoto interiore, è il tempo del terremoto. E che cosa è avvenuto per noi? Che cosa è avvenuto per Amos? Lui nel tempo del terremoto, vedete, in una prospettiva che assume dimensioni ecumeniche, e lo verificheremo. Il nostro profeta, uomo adetto a attività che sembrano così marginali rispetto agli eventi della grande storia umana, è capace poi di assumere una posizione che in grado di leggere realtà che coinvolgono i popoli della terra, una scena amplissima, internazionale, ecumenica, vi dicevo. Il suo modo di vedere radicato in maniera così concreta nel suo vissuto particolarissimo, è un'occasione perché la parola faccia di lui un profeta che scopre come la presenza operosa del Dio vivente coinvolga la storia universale. E non soltanto quello che avviene in un particolare angolo di mondo, anche se è vero che questo particolare angolo di mondo acquista un valore sacramentale, ecco, un valore interpretativo, un valore paradigmatico, e qui di seguito vedete il versetto 2, egli disse: il Signore ruggisce da Sion, da Gerusalemme fa udire la sua voce, sono desolate le steppe dei pastori, è inaridita la cima del Carmelo. Il Signore che parla è un Signore che ruggisce, è un'espressione che compare anche in altri testi della letteratura profetica, ma Amos, come vi dicevo, sta a capo, insieme con Osea, di quella serie di profeti di cui abbiamo poi ricevuto una eredità scritta. E il Signore ruggisce, un richiamo energico, risoluto, intraprendente, intransigente. Il Signore ruggisce, vedete, il Signore è presente. L'immagine del leone è significativa di per sé, non c'è bisogno di commento, si fa avanti, rompe sulla scena qualcosa da realizzare a modo suo, e ancora una volta vedete qui l'orizzonte si amplia senza frontiere, perché è importantissimo il richiamo a Gerusalemme, che è come il grande sacramento collocato da Dio stesso sulla scena del mondo, sacramento, un segno di riferimento, e Gerusalemme, e poi vedete la storia di un popolo, una storia derelitta, una storia piagata, una storia fratturata, una storia scismatica, una storia piena di sofferenze, quello che è, ma Gerusalemme. E a partire da Gerusalemme ecco che questo ruggito dilaga senza limiti, e vedete che qui viene segnalata l'eloquenza o l'efficacia di questo ruggito in rapporto all'ambiente naturale. Sono desolate le steppe dei pastori, sembra poi la preoccupazione primaria di un allevatore di bestiame, perché se non c'è pascolo col bestiame possiamo anche andare in pensione, e allora ecco, e sono desolate le steppe dei pastori, è inaridita la cima del Carmelo, la cima selvosa del Carmelo, la capigliatura del Carmelo altrove esaltata come un segno di splendore da ammirare, ed ecco, inaridita la cima del Carmelo. Il Carmelo è montagna che sta geograficamente nel territorio del Regno di Israele, il Regno del Nord, la montagna che è proiettata verso il Mediterraneo, e dunque vedete, questo ruggito provoca degli echi di ordine sonoro, avvertiamo i rumori prodotti dagli animali belati, mugiti, quello che è, ma poi ci sono effetti di ordine visivo, di ordine olfattivo, sentiamo che l'aria è impregnata di quell'odore particolarissimo quando un incendio ha cancellato la vegetazione, e poi come poter toccare, ed è la steppa desolata, il Carmelo. E prima di una reazione da parte di esseri umani è la natura che reagisce. E in questo modo, comunque, vedete, la natura dimostra di obbedire e dimostra di essere domata. dal ruggito, dalla parola. Il Signore parla e la sua parola è parola potente, parola energica, è parola che qui irrompe sulla scena in maniera tale da provocare l'evidenza di un disastro. È un disastro ecologico, è un disastro storico, ma qui è in questione il vissuto in ogni essere umano. Il nostro profeta mette in gioco il suo vissuto interiore, quello che la parola ha suscitato, in certo modo ha provocato, il ruggito, così come si è introdotto nell'animo suo, con quella che è l'apparente efficacia di una devastazione, ed è parola creativa. È parola creativa. È parola che riduce in obbedienza la creazione intera. E questa vicenda che Osea ha imparato a contemplare rendendosi conto di quale crisi è in atto nella storia del suo popolo, nella storia dell'umanità, nel cuore umano, quale crisi è in atto. E è parola, vedete, che lo ha proprio intimamente e radicalmente confermato nel valore sacro, nel valore definitivo, nel valore creativo di quella parola. Noi siamo qui per mantenerci in ascolto della parola del Signore, di giorno in giorno, di ora in ora, di tempo in tempo. Già domattina, ne approfittatene, poi alle 9 ci troviamo in cappella. Ma noi siamo qui senza precomprensioni così abusive, in un atteggiamento di consegna del nostro vissuto, perché la parola che attraverso il profeta ci viene rivolta, e viene rivolta ancora a noi oggi, questa parola certamente è parola creativa. Fermiamoci qua.